Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo episodio parliamo di epidemiologia e modelli di evoluzione del contagio. Lo facciamo con l'aiuto di Andrea Pugliese, esperto di modelli matematici delle epidemie dell'Università di Trento, Piermarco Cannarsa dell'Università Tor Vergata di Roma, presidente dell'Unione Matematica Italiana, e Roberto Natalini del CNR, responsabile comunicazione per l'Unione Matematica Italiana. Oggi è il 16 giugno 2020. Ciao Valeria e grazie ad Andrea, Piermarco e Roberto per aver accettato il nostro invito. E non ci è mai capitato di avere una così grande quantità di ospiti contemporaneamente, quindi vi faccio presentare ciascuno se stesso.
Grazie a voi per l'invito. Io sono Piermarco Cannarsa, sono il presidente dell'Unione Matematica Italiana, detta anche UMI. L'UMI è l'associazione, una delle associazioni dei matematici, quella che conta forse più iscritti, siamo sopra i 2000 iscritti, e che si occupa della promozione della cultura matematica a tutti i livelli, scuola, università, ricerca, ma anche soltanto per chi lo fa in maniera amatoriale, e in particolare in questo caso siamo ovviamente coinvolti e interessati nella matematica per le epidemie.
Io sono Roberto Natalini, sono il direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, faccio parte della commissione scientifica dell'Unione Matematica Italiana e sono anche, diciamo, il responsabile della commissione divulgazione appunto dell'Unione, e mi interesso di biomatematica, quindi in questa occasione appunto ho seguito lo svilupparsi del dibattito anche sui modelli matematici che riguardavano il Covid.
Va bene, io sono Andrea Pugliese, sono professore all'Università di Trento, mi occupo di biomatematica e più specificamente mi sono occupato per tanti anni di modelli matematici per l'epidemia, per cui sono stato abbastanza coinvolto subito dall'UMI in questa cosa, anche se non ho poi lavorato direttamente molto sulla questione di questa epidemia, ma più in generale.
Vi abbiamo contattati a seguito di un articolo che avete recentemente pubblicato sulla pagina dell'Unione Matematica Italiana. La scorsa settimana un noto virologo, Guido Silvestri, ha criticato i modelli matematici utilizzati per prevedere l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. In risposta a Silvestri avete firmato una lettera per l'Unione Matematica Italiana difendendo il ruolo dell'epidemiologia e l'importanza dei modelli matematici nell'affrontare una situazione come quella che stiamo vivendo. Ma prima di arrivare a questo argomento vorremmo approfittare della vostra presenza per farci raccontare da voi come si utilizza la matematica per studiare la diffusione di un'epidemia.
Beh, nell'epidemia, come in qualsiasi altra situazione di tipo fisico, ingegneristico, economico, uno parte dall'interesse per capire un certo sistema, in questo caso appunto un sistema che ha a che fare con le popolazioni. E quindi la prima fase è quella della traduzione di questo sistema in un oggetto matematico o in un insieme di oggetti matematici, quindi in questo caso individuare le variabili, le caratteristiche centrali del sistema e formalizzarle come funzioni, relazioni e via dicendo. Una volta fatto questo, appunto, ci si disinteressa a priori dell'origine del sistema e si studiano questi oggetti che nel caso per esempio delle epidemie possono riguardare certe funzioni, i loro tassi di variazione nel tempo, visto che parliamo di un fenomeno che si sviluppa nel tempo, e si cerca di dare risposte alle domande che uno si pone naturalmente, tipo appunto come si comportano queste grandezze quando passa il tempo, soprattutto per tempi lunghi, quando è che certe grandezze rientrano in certi parametri e via dicendo. E questo come inquadramento generale, poi vedremo molto più precisamente.
Nella costruzione di un modello epidemiologico, anzi forse sarebbe meglio dire di più modelli epidemiologici, quali sono i fattori che normalmente vengono considerati?
Il punto di base è che appunto tutta la modellizzazione che facciamo, e andrò a fare un attimo, parte da un qualche modello fatto da due matematici che chiamano Kermack e McKendrick alla fine degli anni 20, con l'idea, la cosa più di base è il fatto che ci sono degli individui che sono infettivi e ci sono degli altri individui che possono essere infettati. Quando un infetto contatta un individuo che può essere infettato, viene detto suscettibile, con una certa probabilità lo infetta. Questa è l'idea di fondo. Allora, nei modelli più semplici c'è l'idea di quella si chiama legge dell'azione di massa, cioè tutti incontrano tutti più o meno a caso. Dopodiché, se uno vuole cercare di strutturarlo meglio, a seconda può pensare che per esempio c'è l'età, per cui non è che individui di età diverse si incontrano così. Può esserci lo spazio, se io sono a Trento e qualcun altro è a Verona, è un po' meno facile incontrarsi se fosse la stessa città. Ci possono essere cose più complicate, se non fare modelli più complicati, cercare di tener conto delle famiglie, dei posti di lavoro. E insomma, chiaramente ci sono tanti fattori che non conosciamo che uno man mano può cercare di introdurre. E poi può introdurre quella che si chiama un'eterogeneità per dire ma non siamo tutti uguali, anche se non riusciamo bene a spiegare perché comunque non siamo tutti uguali. Questi sono poi i fattori che uno può cercare di usare. E poi per cercare di stimarli uno ha delle informazioni dagli studi epidemiologici in cui si cerca di studiare ma quanto a lungo uno è infetto, quando è che comincia a infettare, uno cerca di ottenere informazioni da questi studi.
E nel contesto dell'attuale epidemia sono moltissimi gli studi e i modelli che sono stati pubblicati. Potete farci degli esempi di scenari descritti che si sono poi effettivamente realizzati?
Ma sicuramente all'inizio di questa epidemia l'Imperial College ha pubblicato una ricerca, si parlava di gennaio, in cui dà una stima di quanti potevano essere gli infetti in quel momento a Wuhan, mentre il governo cinese diceva che erano tipo una quarantina, loro invece avevano già calcolato, estrapolando il modello, che dovrebbe essere oltre 1000, credo 1700. Ora, a prescindere dal fatto che lì chiaramente questa volta hanno sicuramente azzeccato la previsione, che erano molti di più di quanti venivano dati dal governo, in seguito molte di queste predizioni in realtà non riguardano una vera predizione. Vedete, la differenza che c'è tra questi modelli e non so, le previsioni del tempo è che le previsioni del tempo ci dicono, prendiamo dei dati e dicono che succederà fra 5 giorni, pioverà o non pioverà. Però non è che possiamo impedire alla pioggia di scendere, non possiamo fare quasi niente. Sì, forse in teoria potremmo, ma insomma le nuvole sono là, arrivano e non ci possiamo fare niente. In questo caso invece questi modelli, più che predittivi, sono una base di supporto alle decisioni di un governo. Cioè io sono il governo, faccio fare un modello, dico se non faccio niente cosa succede? Oppure se tutti si mettono la mascherina cosa succede? Se tutti rimangono a casa cosa succede? Facciamo delle proiezioni. E poi però il governo prende delle decisioni, la realtà cambia. Quindi se io dico se non facciamo niente ci saranno 300.000 morti e poi però il governo chiude tutti a casa per 3 mesi, è chiaro che non ci saranno più 300.000 morti. Quindi queste predizioni non sono in senso classico, sono un supporto alla decisione. Questo secondo me spesso e volentieri non è ben capito dagli interlocutori che parlano di questi modelli che non sono matematici. Cioè questa differenza, diciamo, operativa quasi di questi modelli.
Magari posso aggiungere una cosa così. È chiaro che, tanto per capire in che senso sono di supporto, se uno va a cercare nella letteratura, poi posso darvi le cose, il 31 gennaio c'è un lavoro scritto da modellisti matematici di Hong Kong che dicevano è molto probabile che ci sia in tutte le grandi città collegate con voli diretti con la Cina che si sviluppi delle epidemie indipendenti a meno che si prendano forti provvedimenti per bloccarlo. Un altro studio diceva ma se noi facciamo semplicemente il contact tracing tradizionale, cioè andiamo soltanto a prendere i sintomatici, poi prendiamo i contatti, aspettiamo di vedere se questi si infettano, le cose, se questo numero famoso R0 è più grande di 2,5, è praticamente impossibile che in questo modo riusciremo a controllare questa epidemia. E anche questo è un lavoro 9 febbraio pubblicato. Per cui insomma, diciamo, c'erano una serie di cose che diciamo, non possiamo dire che è stato, che è stato deciso con precisione quanto è fatto, ma si è segnalato che certi fenomeni era molto probabile che sarebbero avvenuti. Dopodiché poi questo, che potevano essere effettivamente cose di supporto per i governi.
Torniamo invece alla questione di questi giorni. Il professor Silvestri, stando a un articolo uscito sulla stampa, avrebbe accusato un modello epidemiologico che prevedeva 150.000 contagiati in terapia intensiva per i primi di giugno, quando in realtà il numero vero è stato di 286 malati. Secondo l'articolo, Silvestri avrebbe sostenuto che i modelli fossero inadeguati a prevedere l'andamento reale dell'epidemia e quindi non sarebbe stato necessario utilizzarli per il futuro. Silvestri si è poi difeso sostenendo di non avere detto quanto riportato dai giornali, ma indipendentemente da questo posso immaginare che una simile osservazione potrebbe farla un profano. Quindi vi chiedo, perché quel modello aveva un dato così differente rispetto a quello reale, anche se qui penso che Roberto abbia sostanzialmente già risposto, e perché nonostante questo i modelli matematici sono utili per definire l'evoluzione di un'epidemia?
Sì. Beh, diciamo, innanzitutto sicuramente quando si fa un modello bisogna fare il caso peggiore, quindi bisogna fare un caso in cui nessuno sta facendo niente, siamo in condizioni, tutto quello che può andare male andrà male, le persone si contagieranno, non ci saranno protezioni, le mascherine non ci saranno e così via. Ecco, tutti escono di casa e ignorano la quarantena e così via. In quel caso, attenzione, noi stiamo parlando di grandezze che crescono in maniera esponenziale, quindi in pochissimi giorni saremmo arrivate alla saturazione delle, adesso 150.000, 100.000 è la stessa cosa, in realtà voleva dire il sistema andrebbe al collasso, questo è lo scenario. Ma non è quello che interessa, il modellista lo fa per avere una traccia su cui basarsi per fare quelle realistiche, che tutti portano la mascherina, gli accessi ai luoghi pubblici sono controllati, si misura la temperatura alle persone che entrano nei luoghi pubblici, nei supermercati e così via, oppure le scuole sono chiuse. Questi modelli, effettivamente, queste ipotesi del modello sono molto più realistiche. Infatti, sotto queste ipotesi si sono viste altre, diciamo, altre cose che si sono verificate, anche abbastanza vicine a quelle che sono poi successe in realtà. Ecco, qui c'è un problema di comunicazione, e questo secondo me è la cosa che bisogna capire. Come si comunica una cosa di questo genere al grande pubblico? Il grande pubblico forse giustamente vede un numero 150.000 e dice: ma questo è impossibile. Forse non è impossibile, però non stiamo a discutere di questo. Il grande pubblico non capisce come si fa un modello si fa facendo tanti scenari, poi ci saranno scenari più probabili e uno meno probabile, il governo cerca di minimizzare il rischio dei cittadini, cerca di evitare in ogni caso che si vadano verso quelli peggiori, quindi prende delle contromisure prudenti per cercare di farlo. Poi comunicare questo al grande pubblico forse non è compito del matematico, il matematico non fa questo lavoro, il matematico fa un lavoro di elaborazione del modello, di sviluppo, di simulazione. Ecco, questo forse è una parte che è mancata, ma non credo che la responsabilità sia dei modellisti.
Posso magari aggiungere qualcosa? Questi modelli erano stati realizzati, diciamo, verso fine marzo come supporto per l'idea della riapertura dopo il lockdown. Per cui c'era lo scenario 1 in cui dice: ma riapriamo tutto, ricominciamo quello che stavamo facendo a febbraio, che è quella della scadenza. Dopodiché vediamo se apriamo questo, se apriamo quest'altro, eccetera, eccetera. Infatti, diciamo, sicuramente sono degli scenari che hanno guidato le scelte, anche se poi magari non seguiti strettamente, hanno guidato le scelte. Poi è chiaro che erano scenari fatti a marzo con le conoscenze che ci sono. Quanto sarà esattamente la trasmissione se la gente va in giro per le mascherine? Quanto le persone porteranno le mascherine? Quanto magari la trasmissione diminuisce in estate per una serie di motivi? Tutte cose che a marzo non si potevano sapere, adesso forse uno può cominciare a riaggiustare il modello per cercare di sistemarlo. Quindi il fatto che magari non comunque le previsioni vanno comunque chiaramente aggiustate man mano che si acquisiscono nuovi dati, quello che sia chiaro. Non è, quindi sembra del tutto ragionevole che si possano voler usare questi modelli in futuro, magari naturalmente migliorati sulla base delle conoscenze acquisite in questo periodo, magari anche osservazioni di Silvestri.
In questo ambito, una delle osservazioni di Silvestri, appunto, non tenete conto di questo, quest'altro fattore, però sono anche fattori di cui non abbiamo una certezza, cioè appunto parla della stagionalità, parla di altri aspetti che se io dovessi mettere un valore associato a questo, non lo so quantificare, cioè in questo ambito come si fa a decidere se o meno introdurre un fattore e quanto dargli peso?
Direi che non c'è modo, nel senso che sul fatto che ci sia un effetto alla stagionalità c'è dell'evidenza di tipo statistico, nel senso uno confronta diversi paesi con un clima diverso e cerca di valutare le cose, dice ma ci deve essere un effetto del clima su questo, perché quantificarlo a priori è molto difficile. È chiaro che a posteriori, diceva, cosa ci importa di deciderlo a posteriori, può aiutarci per il futuro. È chiaro che mi rendo conto che magari in questo periodo era più bassa di un tot, e allora magari ne terrò conto per le cose successive. Però
quello che mi pare comunque assodato è che non si possa fare a meno di modelli quantitativi. Cioè si possono migliorare, si possono inserire i dati sempre più aggiornati su quelli che abbiamo, si può pensare ad altri modelli, ma non si può tagliare questo strumento. Al di fuori dei modelli quantitativi c'è soltanto cosa? Beh, la genericità. A volte, appunto, è chiaro che certe previsioni succede, se non faccio questo aumentano gli infetti. Beh, grosso modo lo può dire anche il buonsenso, ma di quanto? In quali tempi, quando rientrano, queste sono cose che solo un modello quantitativo ci può dire, e dicendocele può provarsi giusto o sbagliato, può essere corretto e adattato, ma certo il buon senso invece non arriva a questa forma di correzione e di adattamento progressivo. E quindi io penso che, diciamo, un'esperienza tragica come quella che abbiamo vissuto ci dovrebbe insegnare per il futuro a non buttare via nulla, a cercare di mantenere tutte le conoscenze che in questo periodo ci hanno fatto comodo, alle quali ci siamo appellati, a migliorarle, a finanziarle, come tutti dicono. Anche se poi spesso così si assiste a situazioni in cui appena si può si riprende la vecchia strada. Per fare un esempio, diciamo nel programma nazionale delle ricerche in discussione attualmente, sarà varato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, diciamo la presenza della matematica è una non presenza, ecco, non benché alcuni temi potrebbero ricevere un supporto importante. C'è tutto un capitolo sulla salute che, diciamo, dopo questi 4 mesi di lockdown forse uno si potrebbe aspettare diciamo che comprenda anche competenze di questa natura. Naturalmente noi siamo sempre disponibili e fiduciosi, pensiamo che un paese che vada verso il progresso e non verso l'arretramento, prima o poi se ne accorgerà.
Un'ultima domanda, consideriamo il caso peggiore. Con le attuali restrizioni e i casi attuali, ci sono modelli che prevedono cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi?
Beh, sicuramente sì, ci sono tanti modelli che sanno, anzi non c'è un solo modello. La matematica fa tanti modelli, ci sono dei modelli che ci stanno aiutando nel diciamo uscire dal lockdown, però sapere esattamente cosa succederà è molto difficile. È un po' come per le previsioni del tempo, anche piccole perturbazioni del sistema danno luogo a grandi differenze. Noi possiamo vedere degli scenari, quindi quantitativi, tra l'altro appunto bisogna avere anche dei dati molto aggiornati e molto puliti. Purtroppo, tra l'altro, abbiamo un altro fattore che è l'interdipendenza. Noi possiamo ragionare sull'Italia, possiamo ragionare sull'Europa, la situazione in questo momento è mondiale, come si è visto. Quindi oggi come oggi abbiamo una vista abbastanza corta. I modelli possono aiutarci ad aguzzarla un pochino, però insomma una risposta definitiva non ce la dà nessuno.
Grazie mille a tutti, gentilissimi.
Grazie,
grazie.
A voi.
Grazie a voi.
Potete seguirci sul nostro account Twitter @paziente0pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande potete scriverci all'indirizzo info@paziente0.net o lasciarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.